Matteo capitolo 3. Dal verso 13 al verso 17. Amen. Così dice la parola del Signore. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù appena fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Amen. Come vi dicevo stamattina, non scopriremo chissà quale grande profondità esegetica o teologica, ma stamattina ci concentreremo su una semplice azione di Giovanni il Battista. Al verso 15 si conclude così: allora Giovanni lo lasciò fare. E il testo di stamattina è molto semplice, come vi ho detto, ma è molto potente. Questa mattina la parola che il Signore indirizza a me e a ciascuno di noi è: lascia fare a Gesù. Molto semplice. Chi era questo Giovanni? Giovanni di cui parlano questi versi è quello di cui parlano anche i versi prima del capitolo 3, ovvero Giovanni il Battista. Potremmo dire colui che ha preannunciato, il precursore di Cristo Gesù. Giovanni Battista aveva una distanza di età di 6 mesi rispetto a Gesù, questo ce lo racconta Luca, quando la madre Elisabetta rimane incinta e subito dopo Maria resta incinta di Gesù. E questo precursore di Gesù fu un potente predicatore che predicava qualcosa in vista di Cristo. E Giovanni cominciò a fare qualcosa che nessun altro aveva mai fatto prima e che nessun altro farà mai più dopo di lui, ovvero Giovanni insegnava il ravvedimento e poi battezzava le persone in vista del ravvedimento. Il battesimo di Giovanni il Battista, da cui poi scaturì il battesimo che noi credenti facciamo per immersione nell'acqua, fu un battesimo in vista del ravvedimento, perché coloro che andavano da Giovanni a farsi battezzare confessavano i loro peccati, ma il perdono arrivò soltanto quando Cristo Gesù morì sulla croce. Il suo battesimo era qualcosa di unico, è un ponte fra l'Antico e il Nuovo Testamento, fra il sistema sacerdotale levitico e il battesimo che noi credenti facciamo secondo quello che Gesù stesso ha fatto. Dal momento in cui Gesù fu battezzato, cominciò una nuova epoca. Ma se voi leggete il capitolo 3 a casa, i versi che non abbiamo letto dal primo al 12, Giovanni, invitando al ravvedimento, usava questa frase: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. E così le persone andavano da lui e si facevano battezzare. E lui, aggiungendo nella sua predicazione, diceva così: colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Di chi stava parlando Giovanni Battista? Di Gesù. Parlava di Gesù e di punto in bianco arriva Gesù. Proprio mentre lui parlava di lui, mentre battezzava in vista di Cristo e dell'opera di Cristo, arriva Gesù. E Gesù gli fa una domanda, gli fa una richiesta, quella di battezzarlo. E Giovanni dice: ma come, Signore? Ho appena finito parlare di te, di dire che colui che viene dopo di me, ovvero tu che sei il Messia, sei più grande di me e che avresti battezzato di un battesimo sovrannaturale che non ha nulla a che vedere con quello che sto facendo io qui, e tu chiedi a me di farti battezzare. Perché Gesù voleva farsi battezzare da Giovanni Battista? Aveva commesso qualche peccato? Aveva forse bisogno Gesù di mostrare con un simbolo che tutti quanti noi conosciamo del battesimo, ovvero la morte alla vecchia vita che viene sommersa nell'acqua che purifica, che è la parola di Dio, lo Spirito Santo, e venire fuori da quell'acqua una nuova creatura? Gesù aveva bisogno di tutto questo? Assolutamente no. Perché Gesù chiede a Giovanni di essere battezzato? Perché Gesù fece quell'atto in vista del ravvedimento, non suo, ma del popolo di Israele, che era lì con gli occhi puntati su di lui, e in vista del ravvedimento di tutti quanti noi. Gesù, facendosi battezzare da Giovanni Battista, approvava, si identificava con l'opera di Giovanni stesso, dicendo: è lui di cui, quello di cui vi ho parlato, di cui parlano le scritture, il precursore, l'Elia che deve venire, che avrebbe preparato la via del Signore. Gesù, chiedendo di essere battezzato da Giovanni Battista, diede una svolta alla sua vita, al suo ministero terreno, perché qui inizia il ministero di Cristo Gesù il Signore. Fino a questo momento non sentite che Gesù fa nessun'opera particolare, nessun miracolo, e soprattutto Gesù non inizia la sua predicazione, il suo ministero terreno che lo porterà al Golgota, ma al battesimo di Giovanni Battista. Inizia l'opera di Cristo Gesù. Gesù si fece battezzare da Giovanni Battista perché, se voi leggete nei versi prima, mentre andavano a lui, a Giovanni, per farsi battezzare, c'erano questi farisei e sadducei che si ostinavano a non aderire a questa forma di ravvedimento. Perché? Perché la legge non lo insegnava, perché loro non lo sapevano. E Giovanni molto chiaramente gli parla dicendo: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli di Abramo. Or la scure è posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E Gesù, chiedendo a Giovanni il Battista di farsi battezzare, si identificava non con coloro che si ritengono giusti, ma con coloro che si ritengono peccatori e chiedono di essere giustificati. Al verso 6 ci dice che coloro che venivano battezzati nel fiume Giordano da Giovanni confessavano i loro peccati. Mentre quando parla di Gesù non fa nessun cenno a nessuna confessione di peccati, perché Gesù non aveva nessun peccato da confessare se non i miei e i tuoi peccati. Un battesimo in vista del ravvedimento. E quando Gesù gli fa questa domanda, Giovanni non è d'accordo. Giovanni risponde dicendo: no, Signore, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. E a questa domanda, che voglio girare a tutti quanti noi e dirci, e dire a tutti quanti noi, Giovanni stava facendo il suo lavoro, tra virgolette. Quello che stava facendo era la sua chiamata, la sua vocazione. Il motivo per cui Giovanni il Battista è nato è fare proprio quello che stava facendo. Ora, mentre io e te viviamo la nostra vita, cercando di adempiere la volontà di Dio per la nostra vita, se ad un certo punto, come io mi auguro che succeda stamattina per tutti quanti noi, dovesse arrivare Gesù nella nostra vita, mentre noi facciamo ciò che Egli ci ha chiamato a fare, mentre noi cerchiamo di mettere in pratica la sua volontà, e dovesse chiederci qualcosa che non è secondo il nostro modo di pensare, secondo il nostro modo di capire, che non entra nella sfera di ciò che a noi forse piace, come rispondiamo noi? Giovanni Battista non si tenne il suo dubbio per sé, ma testimoniò pubblicamente che lui aveva bisogno di Gesù e non viceversa. Ma poi lo lascio fare. Questa mattina, se Gesù dovesse chiederti e parlarti in un modo che forse tu non condividi o non comprendi, che non era secondo i tuoi schemi, che non era secondo i tuoi programmi, Io ti voglio fare un invito. Lascia fare a Gesù. Prima di entrare nel dettaglio di questa definizione, vorrei dirvi che in quel momento Giovanni era una guida. C'erano addirittura dei discepoli di Giovanni Battista che avevano gli occhi su di lui. C'erano delle persone che erano venute al Giordano che guardavano a Giovanni come la loro guida. E quando arriva Gesù, Giovanni non era uno che parlava soltanto. Giovanni era uno che agiva. Non era forse lui che aveva detto conviene che egli cresca e che io diminuisca? Allora mentre i suoi discepoli avevano lo sguardo su di lui, Giovanni ci dà una lezione di umiltà, è l'umiltà di una guida, di un responsabile, come dicono i nostri amici inglesi, di un leader, una persona che era chiamata a condurre. A un certo momento arriva Gesù ed egli quasi si inchina, è come se deponesse le sue vesti, come se deponesse lo scettro, come se deponesse il bastone del comando dicendo adesso c'è Gesù. Egli lo lasciò fare. Questo è un insegnamento per noi mariti, che dovremmo essere le guide spirituali della nostra casa, e dico dovremmo, perché che il Signore ci aiuti, a volte trovo molto più zelo nelle nostre compagne di vita che in noi. Che il Signore ci aiuti, perché non è questo il piano biblico. Noi dobbiamo, con l'aiuto del Signore, essere le guide prima spirituali e poi pratiche della nostra famiglia. E quando in casa c'è qualcosa da fare, da decidere, quando bisogna muoversi per qualcosa nella famiglia, che il Signore metta in noi questo santo desiderio di essere guide spirituali, ovvero vivere secondo lo Spirito, camminare secondo lo Spirito e guidare secondo lo Spirito la nostra famiglia. Ma quando poi arriva Gesù e forse dice qualcosa che tu come guida di quella casa non condividi, io voglio fare come Giovanni il Battista e dire alla mia famiglia: è arrivato Gesù con le sue idee, è arrivato Gesù con la sua parola e io voglio lasciarlo fare. Sono una guida, sì, ma sono una guida che conosce l'autorità di Cristo Gesù, e davanti alla parola di Gesù io faccio un passo indietro e lo lascio fare. Nello stesso modo i padri con i loro figli, nello stesso modo i responsabili di qualunque gruppo, a cominciare dal pastore, a cominciare a seguire dai consiglieri, forse dai monitori dello Spirito Santo, monitori della scuola domenicale, scusate. Da qualunque tipo di responsabilità, se c'è qualcuno che ti sta seguendo, hai una responsabilità di lasciar fare a Gesù. Non pensare di essere tu al comando, perché noi stiamo servendo Cristo Gesù il Signore. E quando arriva Gesù con la sua parola, noi vogliamo riflettere, tacere e dire: Signore, sia fatta la tua volontà. Voglio lasciarti fare, Signore. Lascia fare a Gesù. Ci fu una donna che fu sorpresa dalla volontà di Dio. In questo periodo se ne è parlato tanto, ma chissà chi ha capito veramente di cosa parlava. Questa donna si chiamava, anzi questa adolescente, perché chiamarla donna è fin troppo, si chiamava Maria. A un certo momento arriva la parola di Dio a Maria, in Luca 1:26-38, e dice così: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. L'angelo entrato da lei disse: ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole, quasi come immedesimandosi nello stesso sentimento di Giovanni Battista. Quando ascolta questa richiesta da parte di Dio, da parte di Gesù, non si trova d'accordo a questa richiesta, ma Maria viveva una situazione ancora più imbarazzante. Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai in nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio, Giovanni Battista, nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Ascoltate questa ragazza come reagisce alla parola di Dio. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. In un certo senso, Maria lasciò fare a Dio. Non era una situazione facile, sappiamo tutti. Ciò che sarebbe successo in Maria avrebbe messo grande vergogna e imbarazzo su di lei, al punto che suo marito Giuseppe, scusate, il suo promesso sposo Giuseppe, meditò in cuore di lasciarla. Non ce lo dice Luca, ce lo dice Matteo. Che Giuseppe, a questa notizia, meditava in cuor suo di lasciare sua moglie e interviene ancora una volta a Dio, con le sue idee, col suo modo di fare, con la sua volontà, con la sua parola. E dice così in Matteo 1, 18, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria sua madre era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo marito, che era un uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella porterà un figlio, tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. E Giuseppe che fa? Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. E non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Due persone ordinarie, due persone che vengono in qualche modo messe in difficoltà dal piano di Dio per la loro vita, due persone che si aggiungono stamattina a Giovanni il Battista, che vengono sorpresi da una richiesta da parte di Dio, ma tutte queste persone lasciarono fare a Dio nella loro vita. Questa mattina, ancora una volta, semplicemente, lascia fare a Gesù. Chissà se Maria si fosse messa di traverso, chissà da chi sarebbe nato Gesù. Chissà se Giuseppe avesse ritenuto come un'offesa questa richiesta da parte di Dio, come sarebbero andate le cose per la sua vita. Chissà se Giovanni Battista si fosse impuntato sui suoi principi, sui suoi concetti, sulla sua umiltà, sulla sua concezione, su come dovevano andare le cose, come sarebbero andate veramente le cose. Ma io ringrazio il Signore perché come allora, ancora oggi, ci sono persone che lasciano fare a Gesù nella loro vita. Lascia fare a Gesù. Perché da Giuseppe ubbidiente e soprattutto da Maria ubbidiente nacque Cristo Gesù il Signore. Questa mattina lascia fare a Gesù. E qualcuno, ascoltando questo invito stamattina, forse si siederà e dirà: bene, allora fai tu. Bene, ricevo l'invito, accetto l'esortazione, mi piace, anzi, perché sono stanco di fare a modo mio. Bene, adesso fai tu. Quasi sfidando il Signore, mettendo le sue braccia conserte, dicendo: Signore, mi piace questa predica, mi piace questa parola, io lascio fare a te, Signore, veditela tu. Se ci sei, se veramente hai un piano per la mia vita, se è la tua volontà quella che deve essere fatta nella mia vita, allora fai tu. Non è questo il senso di questo invito. Perché, annotate, Giovanni lasciò fare a Gesù, ma Gesù non fece niente. Che cosa fece Gesù? Assolutamente niente. Giovanni lasciò fare a Gesù vuol dire che Giovanni fece qualcosa secondo la volontà di Gesù. Sono cose completamente diverse che aspettare la volontà di Dio a braccia conserte. Gesù aveva fatto una richiesta: voglio che tu mi battezzi. E Giovanni lo lasciò fare, nel senso che Giovanni fece secondo la volontà di Dio. Se vuoi lasciar fare a Gesù, devi tu andare da Lui. Sei tu che devi mettere in pratica la parola di Gesù. Lasciar fare a Gesù vuol dire proprio questo, ubbidire alla parola di Dio. Vuol dire: Signore, Tu sei il Signore. Signore vuol dire che Tu hai autorità su di me. Signore vuol dire che Tu mi puoi comandare quello che devo fare. Signore vuol dire che dopo che Tu me l'avrai detto, io lo faccio. Giovanni lo lasciò fare, nel senso che fece lui quello che Gesù gli aveva richiesto. Infatti il verso continua dicendo: Gesù appena fu battezzato. Che fa Gesù? Niente. Si fa battezzare da Giovanni. Lasciar fare a Gesù vuol dire che tu ed io dobbiamo agire secondo la parola di Cristo. Non sfidare il Signore. Non stare con le braccia conserte dicendo: Signore, fai quello che ti pare. Io sono qui, aspetto. Quando ti muovi a farmi del bene, bene. Se no vado avanti con la mia vita. Quando vuoi che venga il tuo regno nella mia vita, l'avete mai sentito le persone che parlano così? Soprattutto i figli di credenti sono così, non so per quale motivo, perché avendo avuto il privilegio di ascoltare questa meravigliosa parola che viene loro insegnata, avendo avuto il privilegio di nascere forse in una famiglia cristiana che veramente vive il Vangelo, si sentono in qualche modo come in diritto di pretendere da Dio che anche per loro succedano tutte le cose che sono successe nella vita dei genitori: la benedizione, la salvezza, il battesimo, la guarigione. Sei un figlio di credente, quindi ti aspetti a braccia conserte che Gesù faccia qualcosa di meraviglioso nella tua vita. Non funziona così. Lasciar fare a Gesù vuol dire che tu fai quello che Gesù ti chiede. E poi il Signore farà la sua parte. Perché qui Dio fa la sua parte, una parte meravigliosa. Quando lascio fare a Gesù, adempi la giustizia di Dio. Gesù rispose: sia così ora, perché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Quando lasci fare a Gesù, hai comunione con Gesù. Se Giovanni avesse detto di no, Gesù non avrebbe potuto avere comunione con Lui nella sua opera. Quando lasci fare a Gesù, dichiari che la sua volontà è migliore della tua e vivi di conseguenza. Quando lasci fare a Gesù, collabori per l'opera sua. Quando lasci fare a Gesù, e questo è meraviglioso, inizia il ministero di Gesù nella tua vita. Come qui iniziò il ministero di Gesù nella vita di tutti quanti coloro che erano lì e di tutti quanti noi che oggi usiamo e beneficiamo del suo sacrificio, così quando tu lasci fare a Gesù nella tua vita, nella tua situazione, nella tua circostanza, inizia lì il ministero di Cristo Gesù. Un esempio che mi è stato prestato dalle testimonianze: un padre ha un figlio in carcere. Come fare in quella situazione? Che cosa fare in questa circostanza? Come posso lasciar fare a Gesù in questa circostanza? Seguendo quello che la parola di Dio mi dice, ovvero di parlare ai miei figli della parola di Dio. E quindi un padre si reca in carcere per evangelizzare, per parlare, per pregare con suo figlio. Sta lasciando fare a Gesù. È una circostanza che nessuno vorrebbe vivere, ma io lo sto vivendo. Come posso in questa circostanza lasciar fare a Gesù? Agisco secondo la sua parola. Una persona ammalata come può lasciar fare a Gesù? Vivere per fede che il Signore può fare ogni cosa. E che comunque vada, al Signore sia tutta la gloria. Questo è lasciar fare a Gesù. Come può una persona che sta cercando il battesimo nello Spirito Santo lasciar fare a Gesù? Vivere secondo la parola di Dio, rimanere in uno spirito di comunione, di preghiera e di adorazione, perché così scende lo Spirito Santo su di noi. Come può una persona che sta servendo il Signore lasciar fare a Gesù? Bada all'opera che ti è stata affidata per compierla bene, dice la parola di Dio.
Io servo al Signore col meglio delle mie forze e con la potenza che viene dalla sua persona, e sono sicuro che il Signore in me e nel mio servizio manifesterà la sua gloria. E potrei andare avanti ancora molto. Che inizi il ministero di Gesù lì dove tu lo lascerai fare. Quando lasci fare a Gesù, il cielo si apre. Giovanni lasciò fare a Gesù, lo battezza in acqua. Quando Gesù viene fuori, la Bibbia dice qui, i cieli si aprirono. Il cielo è chiuso sulla tua vita? Mi state ascoltando? Sei estraneo alla vita di Dio? Forse pensi che su di te le benedizioni non scendono? Forse pensi che Dio si disinteressa di te? Tu che stai ascoltando questa parola, e io, se vuoi vedere i cieli aprirsi su di te, lascia fare a Gesù. Vi dicevo una parola molto semplice, ma se la mettiamo in pratica, quale gloriosa ricompensa. I cieli si aprono su coloro che lasciano fare a Gesù. E quando il cielo si apre, che cosa succede? Lo Spirito di Dio scende. Scende su Gesù, ma fu una caparra di quello che sarebbe successo per tutti quanti noi. Lo Spirito Santo, il Consolatore, scende su ciascuno di noi, che in Cristo siamo diventati figli di Dio, proprio come lo era Gesù. Se tu lasci fare a Gesù, il cielo si apre. La benedizione di Dio scende su di te, lo Spirito Santo scende su di te, come lo fece su Gesù. Se lasci fare a Gesù, ascolterai la parola di Dio, perché coloro che si ostinano, che si chiudono a ostacolare, come poteva fare Giovanni, ostacolare il ministero di Gesù, non ricevono la sua parola. Ma quando tu lasci fare al Signore nella tua vita, allora la sua parola giunge a te fresca, propizia, utile. Lascia fare a Gesù, ricevi la sua parola, come è successo quel giorno. Ecco una voce dai cieli che disse, quando lasci fare a Gesù, la parola di Dio non ti suona soltanto come un libro qualunque, ma è come una voce che dal cielo parla. Quando ti accosti a questo libro con fede, lasciando al Signore, Signore, fai di me quello che vuoi, trasformami con la tua parola, benedicimi con la tua parola, parlami con la tua parola, ecco che questa non diventa più una parola di un uomo, ma tu ascolti una voce dai cieli. Lascia fare a Gesù. E questa voce cosa disse? Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Perché la parola che viene dal cielo parla di Cristo Gesù. E più lascerai fare al Signore, e più lascerai fare a Gesù, e più ti accosterai a questa parola, e più conoscerai Cristo Gesù il Signore e le sue qualità. E questa parola ti farà comprendere come piacere a Dio. Dio disse, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Se vuoi piacere a Dio, fai come fece Gesù, affinché anche su di te un giorno ci potrà essere una voce che dirà, tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. E non sarà più rivolta a Gesù, perché Gesù è il figlio di Dio e Dio benedetto in eterno, ma sarà diretto a noi. Ben fatto, ben fatto. Mi sono compiaciuto della tua vita, mi sono compiaciuto della tua fede, mi sono compiaciuto delle tue opere, sono felice di poterti chiamare figlio mio. Ma lascia fare a Gesù. E concludo. Dicendoti, lascia fare a Gesù nella tua vita spirituale. Se c'è qualcosa che ti turba lo spirito e non riesci ad avere comunione con Dio, lascia fare a Gesù. Ravvediti, santificati, come dicevamo giovedì, consacrati, lascia fare a Gesù. Metti il tuo spirito nelle mani di Gesù, di Signore, prenditi cura di me. Forse la tua vita sentimentale, la tua vita dell'anima, ha bisogno di un intervento di Dio? Lascia fare a Gesù. Agisci secondo la sua parola. Forse la tua vita fisica ha bisogno dell'intervento del Signore. Allora questa mattina arrenditi e di Signore, sia fatta la tua volontà. A volte mi chiedi cose che non capisco, a volte vivo esperienze che non vorrei vivere, a volte come Maria, come Giuseppe, come Giovanni, mi trovo sorpreso, quasi turbato da quello che vivo nel mio corpo, ma io dichiaro stamattina che voglio lasciare fare a te, Signore. Lascia fare a Gesù anche quando hai opinioni contrarie alle sue. Fratello, ma io non sono d'accordo. Non importa. È scritto nella parola? E noi faremo secondo la parola. Oh, ma cara moglie mia, io vorrei che noi facessimo questo. È quello che vorrebbe Gesù. Caro marito, vorrei che noi andassimo, facessimo, parlassimo, comprassimo, vendessimo. Lasciamo fare a Gesù. È quello che vuole il Signore. Caro figlio mio, vorrei che tu diventassi, vorrei che tu studiassi questo, vorrei che tu facessi questo per noi, vorrei che tu ci rendesti fieri. Io vorrei dire a mia figlia, quando sarà in grado di capirlo, io vorrei che tu rendessi fiero Cristo Gesù il Signore, e che Lui, guardando te, può dire: mi sono compiaciuto. Forse non farai quello che piace a me, forse non diventerai forse l'onore di tuo padre e tua madre, ma tu devi diventare l'onore di Cristo Gesù il Signore su questa terra. Io non ho mai sentito un padre dire: vorrei che mio figlio diventasse missionario e che desse la sua vita per la salvezza anche solo di un'anima. Non l'ho mai sentito. Vorrei che mio figlio diventasse povero affinché potesse scoprire la vera ricchezza che c'è in Cristo Gesù. Non l'ho mai sentito. Vorrei che mio figlio scoprisse che cos'è la malattia per sapere cos'è la vera guarigione che scende dall'alto. Non l'ho mai sentito. Non l'ho mai detto. Lasciamo fare a Gesù. Lasciamo fare a Gesù. Abbiamo paura delle debolezze, ma la Bibbia non dice forse quando sono debole, allora sono forte. Abbiamo paura della carestia, ma perché non lasciare che la carestia arrivi affinché possiamo lasciar fare a Gesù, il Dio che provvede? Non viviamo secondo la paura. Lasciamo fare a Gesù. Lascia fare a Gesù nel tuo servizio. Lascia fare a Gesù nei tuoi problemi e nelle tue difficoltà. Lascia fare a Gesù quando credi di aver capito. Gesù, ho capito, sto predicando di te, adesso sei arrivato tu e tocca a te adesso. Aspetta Giovanni, non abbiamo ancora finito, lascia fare a me. Lascia fare a Gesù per il perdono dei tuoi peccati. Signore, tu sei troppo santo per me. Io sono troppo peccatore, Signore. Non possiamo vivere insieme. Ho ascoltato la testimonianza ieri, o due giorni fa, non ricordo più, di un ragazzo. Questo ragazzo si è convertito, anzi, si convertì, ma quando ha cominciato a frequentare la chiesa, a un certo momento ha telefonato al responsabile dei giovani della sua chiesa dicendo: io non verrò più in chiesa. E questo qui, sorpreso, disse: perché non vieni più in chiesa? Perché io non potrò mai diventare come voi. Voi siete troppo santi. Voi avete comunione con Dio, voi pregate, voi siete animati dallo Spirito Santo. Io non ho niente a che fare con tutto ciò perché sono un peccatore. E quel responsabile gli disse: fermati dove sei e fai una preghiera. Signore Gesù, entra a far parte della mia vita. E così fu. Questo giovane si convertì in macchina pregando al telefono col suo responsabile dei giovani e non ha più abbandonato la comunità. Quando pensi che la tua vita sia troppo distante dal piano di Dio, lascia fare a Gesù. Lascia fare a Gesù in ogni aspetto della tua vita. E con questo concludo, vi invito a chiudere i vostri occhi.